cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Alle fine dell'intervallo in classe, ragazzi, si comincia con cose di calcio. Luigi Schifo per servirvi in sostituzione dell'insostituibile direttore, che oggi ha cose interessanti da raccontare poi nel corso della giornata, perché è andata a fare una cosa specifica in una emittente televisiva, senza voler fare troppa pubblicità, Sky, a seguito di Alessandro Del Piero, e quindi sarà poi nel corso della giornata ovviamente reso conto del direttore su quello che ha fatto invece di essere qua. Quindi ci sono io in sostituzione, Luca in regia, naturalmente sempre i vostri messaggi, attualità e tutto, anche l'extracampo con gli ospiti che avremo anche oggi in ogni frazione della trasmissione. Sicuramente sentivo già con Giulia che siete già lì, che volete fare la formazione per Juve-Roma, sì, sicuramente il tema è, con una settimana a disposizione fino al sabato sera, Spalletti farà questo cambio alla difesa 4? Secondo me no, però è l'idea mia naturalmente, poi vediamo cosa dice in conferenza stampa, anche perché lui è un po' di quelli della generazione addirittura prima della mia, e quindi squadra che vince non si cambia, quel detto lì secondo me alcuni allenatori, quelli un po' più radicati nel calcio da tanto tempo, se lo ricordano quella cosa, cioè se ci sono degli equilibri che iniziano a funzionare, si dice in piemontese tucanen, cioè non toccare, lascia così com'è, che poi vediamo, gli interpreti naturalmente si possono discutere se Bremer regge tutta la partita, se deve fare una staffetta magari con Rugani che è l'altro rientrante, se si può mettere Cabala al posto di Koopmeiners come cosiddetto braccetto, anche se questa parola tutte le volte mi fa venire un po' di orticaria, insomma stiamo a vedere. Poi Cabal può essere anche esterno a tutta fascia, se mettiamo un centrale diciamo tra Bremer e Rugani, vediamo, insomma la settimana proseguirà sicuramente con questo tema. L'altro tema, come sempre, chi gioca centravanti, questo è l'altro dilemma che ci portiamo avanti nel corso della stagione. Qui non so se vale la regola del non toccare, perché in effetti Openda mi è sembrato un po' più in palla, più presente proprio a livello di spirito nei meccanismi della squadra, eccetera. David a volte sembra un po' un corpo estraneo, che poi fa anche delle cose fatte bene, perché non è che faccia tutto male. David, tra l'altro, è sfortunatissimo coi gol, perché gliene annullano. Sembra quasi la stagione di Ken alla Juve, no? Che aveva segnato poco e quei pochi gliel'avevano pure annullati. Quindi è un po' sfortunato questa questione sempre di centimetri, o lui o un altro, e poi gliela annullano perché si sono dimenticati uno sulla fascia, eccetera eccetera. Insomma, non è stato fortunatissimo fino adesso, però Openda in effetti ha dato una bella impressione, anche se la staffetta tra i due potrebbe lasciare presagire appunto che una Juve che prima cerca di giocarla in un certo modo e poi, se riesce a passare in vantaggio, può sfruttare più spazi oltre le linee nemiche, tra virgolette, avversarie sarebbe meglio dire. Sicuramente Spalletti, quando ha presentato la partita con il Bologna, ha messo nello stesso pacchetto di tipologia di gioco la Roma, l'Atalanta, il Genoa, quindi io mi aspetterei una Juve con quel tipo di approccio lì alla partita, sia dal punto di vista tattico e spero dal punto di vista mentale, perché è inutile star lì a raccontarsi le favole. Se questa squadra non switcha, come si dice, dal punto di vista della psicologia con cui affronta le partite, ogni singolo giocatore che va in campo e anche quelli che subentrano non riuscirà mai a fare quel filotto che servirebbe per alzare il livello della stagione, insomma, perché per adesso è lì che galleggia in zona pre-Champions, diciamo così, o post-Champions a seconda di dove guardi la classifica, se dall'alto o se dal basso. Questa partita dal punto di vista dei punti in palio è delicatissima, perché se la Juve lo perde va a meno 7 addirittura dal quarto posto, e poi vediamo quelle davanti cosa fanno. Se la vince invece è quella partita che può veramente ridare subito fiato alle trombe per la lotta Champions. È una partita da questo punto di vista piuttosto delicata, e in questi frangenti che la Juve deve far vedere di essere cresciuta, specie allo Stadium, dove fino adesso, da quando è andato via Thiago Motta, la Juve non ha più perso, e quindi questo è un appiglio in più, sicuramente, per quanto con difficoltà di tifo, non sempre organizzatissimo per vari motivi, di qualche fischio a qualche giocatore che magari si sente questo mugugno di fondo che non aiuta, però alla fine i dati sono quelli, quindi aiuta a far valere questo fattore Stadium. Tra l'altro Stadium che questa sera invece alle 21 ospita le Women con Manchester United, una partitissima che potrebbe addirittura consegnare la qualificazione diretta alla Juve, o comunque una qualificazione playoff con
visto che anche lì c'è la super classifica show, come la chiama Claudio Zuliani, con una prospettiva della gara di ritorno in casa, e quindi sicuramente interessante da questo punto di vista. Piovono già messaggi qua, caro mio. Dunque, Alfredo da Torino ci dice: adesso si spiega tutto per quale motivo non sia stata punita la società Napoli per il tiro di pietra al pullman, anche l'intensità non era quella giusta. Ah, tu fai riferimento probabilmente al rigore non dato su David, quindi se non c'è quella giusta intensità, tu dici anche il sasso tirato, non però il sasso tirato, ci sono tre buchi nel vetro, l'intensità ce l'aveva ed era più di uno, perché tre buchi, come dicevo anche l'altra volta scherzando, o è come la ricostruzione dell'attentato a Kennedy, che con 3-4 buchi si dice che è lo stesso proiettile che è entrato uscito 10 volte, oppure probabilmente è stato più di un sasso. Poi definiamo la sassaiola o non sassaiola, definiamo lancio di sassi o lancio di oggetti contundenti, comunque sia, quello è stato ed è una cosa inaccettabile, come dal mio punto di vista è inaccettabile, ma ne parleremo con i prossimi ospiti della giornata, il fatto che Open VAR si sia completamente dimenticata del wrestling in area di rigore del Bologna, con Sensau usato prima come peso da sollevare e poi come martello da lanciare, per usare delle categorie olimpiche, diciamo così. E queste sono cose che si spiegano poco dal punto di vista della logica proprio, perché quello sarebbe stato interessante anche capire come si può valutare una roba del genere, visto che il pallone è in gioco. Rigore? Sì, credo. Anzi, sicuramente dal regolamento, cartellino rosso pure, però se ce l'avessero spiegato, diciamo, sarebbe stato meglio. Come mai invece su quello tace tutto? Eppure le immagini c'erano, perché nel dopo partita le hanno fatte vedere quando c'era Marelli, quindi le immagini ce l'avevano, l'avevano già anche pre-commentato, anche se con una sezione, diciamo, un po' particolare della telecamera, eccetera, eccetera, eccetera. Caro Luca, che dici? Visto che già piovono messaggi, ne ascoltiamo uno, vai.
Gigi, ciao, Marco da Imola, innanzitutto auguroni, buone feste a te e famiglia.
Grazie anche a te.
Un'altra cosa ti chiedevo, vabbè, tu sei un professore e quindi magari anche la cosa del giornalista, ma esiste la dignità giornalistica nell'esposizione dei fatti?
Sì.
La dignità, ah, proprio essere coerenti con la realtà, il non voler... Per me stiamo vivendo in una situazione dove veramente... è ai minimi storici questa cosa qui, specialmente nel mondo del calcio. E io ti dico la verità, la mia società dov'è? Porca paletta. Dai.
Paletta.
Bene, dai, forza.
C'era un paletta.
Gigi.
Ciao Marco, saluto, ciao.
L'altro prof.
Va bene, te lo saluto venerdì quando ci vediamo. Paletta era anche un giocatore del Parma, mi pare che fosse, no? Un po' pelatino, ma più tipo me, diciamo, come taglio di capelli. No, sono d'accordo con te, diciamo che bisogna, il calcio sicuramente accende gli animi, le discussioni eccetera, ma bisognerebbe sempre ricordarsi che se uno ha la testa da giornalista, che sia giornalista pubblicista o giornalista professionista, ma sta parlando a un pubblico, dovrebbe sempre ricordarsi intanto i modi, cioè l'educazione rispetto di chi è con te in una discussione, e poi i fatti, cioè raccontare quello che succede e non quello che vorrebbe che succedesse o che secondo lui è successo, cioè queste due cose sarebbero le premesse necessarie. Credo che qua comunque apriremo un discorso molto ampio che ci porterebbe anche a parlare del perché l'Italia è così indietro nella classifica della libertà di stampa, diciamo le commissioni di interessi tra editori che non sono editori puri ma che hanno interessi in altri campi, compreso il calcio in alcuni casi, e che magari questo indirizza eccetera, eccetera. Però questo è un discorso che lasciamo magari per un'altra volta con Vincenzo Greco, che è un accademico della LUIS di Roma, e quindi sicuramente magari con lui possiamo farci una chiacchierata di questo genere. Invece con Domenico Marchese lo portiamo sempre sull'attualità. Ciao Domenico.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Domenico. Allora, attualità, già qui la gente chiede, ma sabato chi gioca? Gioca la difesa 4 a 3, chi sostituisce Cop Mainers, chi gioca centravanti? Io dico sempre, tanto noi tiriamo a indovinare finché Spalletti non parla, poi anche quando parla, perché tanto non dice niente, diciamo, di massimo, o fa quei bellissimi discorsi di altro che non è la formazione. Ecco.
Allora, concordo, lui non dice mai la formazione, però se devo essere sincero, ci fossero tanti allenatori come Spalletti, se ci fossero più allenatori come Spalletti, magari anche con un ritmo nel dialogare un po' più vivace, anche se è piacevole ascoltare Spalletti, ecco, secondo me le persone capirebbero e saprebbero molto più di calcio.
No, e soprattutto si parlerebbe più di calcio e non di altre cose, bravissimo, perché lui proprio parla delle cose tecniche, poi non ti dice la formazione, ma ti spiega perché c'è stato un errore, perché hai fatto bene.
L'altro giorno che ha spiegato la prima conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli, credo prima della Champions con il Paphos, se non vado errato, ha risposto a tre domande e in cui ha spiegato tranquillamente qual era la sua idea di piano partita per il match contro il Napoli, che cosa non ha funzionato, che cosa ha funzionato. Sono cose che fa piacere ascoltare, perché poi è vero che, come pensano molti allenatori, loro ne sanno sicuramente tantissimo di più di qualunque altro, è il loro lavoro. Però è anche bello condividere con giornalisti, che poi lo condividono con i loro lettori o direttamente con i video, le conoscenze di calcio, perché è bello che si inizi a pensare un pochettino anche, non soltanto a cosa pensa del rigore, cosa pensa del non rigore, cosa pensa del...
Per quello ci siamo noi che ci divertiamo, voglio dire, va bene così, quello fa parte del contorno, ma che i protagonisti, ma una volta era molto più così, adesso si sta un po' prendendo questo vizio di commentare la partita partendo dall'episodio, invece giustamente poi se l'episodio c'è lo commenti, se te lo fanno vedere, però la partita l'allenatore, anche per non dare alibi alla squadra, deve sempre commentare nel suo complesso, nella prestazione della squadra, e lui sicuramente fa questo. Un'altra cosa particolare che ha fatto, ha abolito i ritiri senza dire niente a nessuno di colpo.
Sì, l'altro è anche un'ottima soluzione, un'ottima scelta da parte del tecnico. L'ha spiegato ampiamente in conferenza stampa il perché di questa decisione, e devo dire che comunque si tratta principalmente di approcciarsi nel modo giusto alla psicologia alla psiche di un calciatore che gioca comunque in una squadra in cui la pressione non manca. Forse il modo migliore per combattere la pressione è quella di sfogarsi nella normalità, no? Nel non fare niente di speciale, di eccezionale, come può essere il ritiro, perché dormi lontano dalla famiglia, parti il giorno prima, ma se lo permette la trasferta, chiaramente il giorno in cui dovrà giocare a mezzogiorno alle 12:30, allora è evidente che a meno che non si giochi a Genova, difficilmente
se devi andare lì al Polo Nord dove sono dovuti andare, ovviamente ti devi organizzare un attimo, però nel raggio delle due ore di volo, diciamo che in Italia si gira quasi tutta con un'ora e mezza di volo, insomma non è la fine del mondo.
Poi considerando che ci sono certe situazioni in cui è anche un vantaggio, nel senso parliamo ancora della trasferta di Napoli,
insomma anche Firenze, altri po' meno ci stai, e meglio è per i giocatori,
esattamente,
per lo stress della città, anche perché vuol dire quando la Juve va in queste città, noi adesso al di là di stigmatizzare ovviamente chi tira le cose contro i pullman, ma c'è anche uno stress per le forze dell'ordine che già non sono così numerose, diciamo, in una città d'Italia, e gli crei una situazione per due giorni di emergenza sociale per il calcio. Se si può ridurre anche quello, ben venga. Bisogna vedere, e poi c'è anche un aspetto psicologico, secondo me. Faccio un po' il paragone con la scuola, visto che è un po' è il mio mestiere, diciamo. Esatto. Quando è una classe, no? Se tu gli dici, voi siete dei casinisti, non farete mai gite, eccetera, eccetera, non è più niente da togliergli. Cioè, a un certo punto.
È vero.
Invece, se tu gli dici, senti, so che siete dei bravi ragazzi, me lo state dimostrando, ottimi professionisti, vi tolgo i ritiri, però sappiate che si può sempre tornare indietro, quindi occhio che questa cosa non deve diventare che poi scopro che uno è andato in discoteca la sera prima, perché ci sono anche dei ragazzini di 20 anni, quindi questi discorsi magari vanno anche fatti.
Certo, assolutamente sì, poi detto che onestamente non vedo particolari teste calde,
non c'è Caceres che va con la macchina dentro la metropolitana o queste cose qua, insomma.
Esattamente, Ildiz che è il più giovane, il rapporto anche chiaramente all'importanza all'interno della squadra, mi sembra uno che probabilmente fa la vita più sana e più rigorosa di un monaco buddista, perché non mi sembra il tipo da uscire non ho mai sentito sue notizie nella cronaca,
tutti e tre gli allenatori che l'hanno avuto hanno sottolineato questo fatto di essere uno straordinario professionista di 20 anni, insomma, e questo non è abbastanza raro.
Lui è diventato professionista a 11 anni, ricordiamolo, quindi È più facile che dedichi la sua vita dai 36 in su alle feste, piuttosto che, ma mi viene in mente Cristiano Ronaldo anche, sì, un altro che certo. Probabilmente sì, è andato anche a fare una serata in discoteca, però capisci che fare una serata in discoteca bevendo acqua, rimanendo lì e tornando a casa a mezzanotte e mezza, secondo me non ha questa incidenza sulla resa.
Ma poi se lo fai a 3 giorni dalla partita, chi se ne frega, voglio dire.
Certo, se lo fai il giorno prima sei un pochettino.
È così, però questa cosa del ritiro, invece il ritiro punitivo che si sente tanto, per esempio, squadre che sono in crisi come la Fiorentina ovviamente provano anche quell'arma lì, però secondo me nella normalità, visto che ormai i mezzi di trasporto lo consentono, poter fare
però,
questa cosa, dimmi.
C'è da dire anche sulla questione Fiorentina, visto che non è mai bello guardare in casa altrui, però secondo me è anche ora che le colpe, tra virgolette, comunque le responsabilità vengano anche condivise dai giocatori, cioè io non posso pensare che sia sempre tutta colpa dell'ambiente, che sia sempre tutta colpa degli
anche
allenatori.
Anche perché se leggi la formazione della Fiorentina, adesso parliamo non è sicuramente da ultimo posto, che non sia magari da Champions, ma da Conference, quella zona
ma
lì.
Ma vi ricordate Pioli come si arrabbiò a inizio, ancora prima dell'inizio del campionato, perché Allegri non mise la Fiorentina tra le possibili candidate alla Champions? Cioè, stiamo parlando di una squadra che aveva la consapevolezza di essere forte, quindi secondo me ci sta anche, arrivato a un certo punto, che il giocatore inizia a capire che deve un pochettino rendere, perché è sempre colpa degli altri,
è
sempre
facile,
un fattore,
però
il fattore non ti fa rendere 100, certo. Ma non è che ti fa rendere 0.
C'è sempre una via di mezzo. A proposito di questa crescita di personalità dei giocatori, tu pensi che a Bologna c'è stata veramente una svolta o aspettiamo ancora un po'? Perché anche in passato, con ogni allenatore dice questa è la volta buona, invece poi dopo un po' tornava nella mediocrità, o di una squadra che comunque con 3 allenatori diversi, nel momento migliore dei 3 prendiamo, fa la media dei 2 punti a partita. Io ho come il sospetto che valga quello, così a occhio, poi a prescindere dall'allenatore. Se poi Spalletti ci aggiunge un qualcosa è meglio, però onestamente non ha mai tenuto un ritmo da scudetto in questi... con 3 allenatori diversi, ripeto, quindi...
No, questo sicuramente, sono pienamente d'accordo con te che alla fine i dati non spiegano tutto, ma spiegano tanto. E quindi probabilmente quello è il valore, come dici tu, Spalletti può aggiungere qualcosa, arrivare già a una media di 2,3 secondo me si pone tra i candidati per lo scudetto.
Visto se continuano così anche gli altri, sì, direi, perché l'Inter ha preso tutti in confronti diretti ed è prima. E quindi voglio dire, certo, si può fare, voglio dire, di avvicinarsi eventualmente, però intanto deve avvicinarsi alla Roma, che è già una cosa, e lì ci sono giocatori tipo Sulè, Dybala, che ogni volta che i tifosi della Juve sentono questi nomi, come tu puoi immaginare, un po' sobbalzano.
Certo, ci mancherebbe, la legge dell'ex la temono tutti quanti. Detto questo, a Bologna, come dicevi tu, secondo me, io ho ascoltato anche le parole di Italiano alla fine della partita, e io non sono molto d'accordo con Italiano. Secondo me la Juve è stata è vero che c'è stato un buon quarto d'ora iniziale del Bologna, c'è stata una traversa, qualche occasione l'ha avuta il Bologna, ma secondo me la Juventus ha meritato la vittoria e ha giocato anche un bel calcio quando è riuscita a verticalizzare, quando è riuscita a far partire sia con Seisao che Yıldız, David comunque il suo l'ha fatto. Io faccio veramente fatica ad essere d'accordo con le parole di Italiano e penso che, come dici tu, sia sempre meglio procedere con i piedi di piombo, perché oggi abbiamo un dato e magari fra 7 giorni ne avremo un altro. Detto questo, mi pare che l'unica sconfitta sia arrivata a Napoli in una partita del ciclo Spalletti, in una partita in cui Spalletti ha ammesso di aver sbagliato delle scelte nel piano partita, nella formazione, e alla fine l'unico passo falso, per il resto credo che siano soltanto cose positive fino a quando è arrivato.
Sì, che ha ritrovato solidità questa squadra di sicuro, pur in una situazione non facilissima, perché si parla tanto di assenze di altre squadre, ma la Juve ha avuto pesanti e concentrate in difesa, perché tutte e 3 i centrali sono spariti di colpo. Adesso meno male che pian piano stanno tornando i vari pezzi. E qua ti saluto con quest'ultima domanda: secondo te Bremer è in grado di fare magari una staffetta ma partire dal primo tempo già, oppure dobbiamo aspettarci una gestione tipo quella di Bologna?
Secondo me è più probabile una gestione come quella di Bologna, e io andrei con i piedi di piombo con Bremer, andrei proprio cauto cauto, perché la sua presenza, assenza è la discriminante più pesante di questa Juventus. C'è una Juve con Bremer e una Juve senza, e forse no, la più pesante no, perché la più pesante è la Juve con Ildiz e la Juve senza, questo è evidente.
Ah beh, questo è d'accordo, però
Però diciamo che con Bremer e Ildiz a disposizione dormi più sereno, molto più sereno.
Ah, sicuramente si alza il tasso, diciamo, tecnico, sia da tutti i punti, anche fisico, con Bremer naturalmente, perché comunque Commander è un difensore adattato e Bremer un difensore vero, e quindi e si è visto in queste ultime due partite, si è visto, perché anche a Bologna ha fatto meglio, per carità, rispetto a Napoli, però quel pallone in aria che gli passa dietro la schiena, così, sono quelle cose che un difensore esperto non si fa, come si dice, uccellare, e invece uno che è lì, che si sta adattando a un ruolo, ovviamente può pagare qualcosa. Grazie Domenico per essere stato con noi anche oggi, alla prossima.
Grazie a voi, è sempre un piacere, buone feste.
Buone feste anche a te, ciao, ciao Domenico. Oh, dunque Enrico, il duca di Ruvo da Potenza, ci dà la sua formazione per sabato, io la leggo volentieri, Di Gregorio, e qui dovremmo esserci. Tra l'altro si parla di un Perin Genoa, ma io lascerei perdere, gli influencer degli spogliatoi si tengono lì dove sono, visto che l'altro influencer, Danilo, si gioca all'intercontinentale dopo che lui ha firmato la vittoria della Coppa Libertadores, chiusa parentesi sugli influencer. Poi Kalulu, Bremer, Kelly, lui mette Bremer al primo minuto, poi Thuram, Locatelli centrali, McKennie, Cabal esterni, con Sessão, Ildiz a sostegno di Openda, quindi secondo Enrico dovrebbe giocare Openda dal primo minuto. Saluto anche Frank da Piano di Sorrento, anch'io sono contento che tu mi segua, caro Frank. E poi abbiamo ancora chi mi ricorda, se intervengo per caso in qualche emittente romana, di ricordare che magari Hermoso e Mancini non avrebbero dovuto giocare contro la Juve, mentre con Mendes è stato ammonito, eccetera, eccetera. Sicuramente, se avrò occasione, caro Antonio, che mi scrivi, lo farò presente, ma perché non è neanche l'unica volta. Tra l'altro Mancini è quello che ha ammonito Juve-Roma 2 anni fa, credo che fosse 0-0 in casa della Juve, ammonito, sbraccia sul volto di McKennie che esce sanguinante, e anche lì secondo giallo ce lo siamo un po' dimenticati, diciamo così, mentre quelli della Juve sapete che se sbracciano rosso e 2 giornate, questo è automatico, no? E anche dal satellite, perché Kalulu lo sapete che l'ha trovato Elon Musk con i suoi satelliti artificiali. Abbiamo un vocale, anzi veramente più di uno, ma ascoltiamone uno, vai Luca.
Buongiorno Alfredo da Torino. Dopo aver visto l'open bar comico, perché è un open bar comico, io lo ritengo, quanto è ritornato di attualità la frase che disse Giraudo: i banditi, vedrete, arriveranno dopo di noi. Punto. E non aggiungo altro.
Adesso non so se parlare di banditi nel caso degli arbitri mi sembra eccessivo, onestamente. Che ci siano banditi in altre cose, sì, perché per esempio oggi sui giornali ha pochissimo spazio la vicenda doppia curva con le motivazioni delle sentenze contro gli ultra, da cui emergono tante cose di banditismo vero e proprio, sì, quello, in cui però c'era un po' una commistione con la società che invece è stata risarcita in questo caso e non ha denunciato. Mentre la Juve che ha denunciato non solo non è stata risarcita, ma ha pure perso un anno di Champions con annessi e connessi, quindi anche lì disparità di trattamento. Comunque sì, è la coerenza fondamentalmente che manca, anche open VAR come nella giustizia sportiva, come in tanti altri campi del calcio italiano, cioè episodi simili che o vengono ingigantiti da una parte e nascosti dall'altra, oppure non vengono manco analizzati in un caso e invece in un altro caso è calcio di rigore. Per esempio la trattenuta su David, per dire che è stata, anzi la spinta su David che è stata analizzata, evidentemente, diciamo, gli arbitri faticano a capire perché non hanno giocato a calcio, mi viene da dire, perché se uno ha giocato a calcio, attaccante o difensore o centrocampista che fosse, sa benissimo che mentre uno si sta coordinando per calciare basta un soffio per farlo cadere. Allora se lo fai con la mano è fallo, se lo fai con la spalla un po' più furbescamente non è fallo, però lui è stato ingenuo perché l'ha spinto proprio nel momento in cui, quindi quello è calcio di rigore perché fai perdere l'equilibrio e lo sanno i professionisti. Stupisce che non lo sappiano gli arbitri. Su Conceição veramente non so cosa dire, cioè è un caso più unico che raro di un episodio di wrestling in un'area di rigore che viene completamente ignorato dall'arbitro che poteva non aver visto, è d'accordo. Il guardaline non so cosa stesse guardando in quel momento, probabilmente le linee, come si dice, e il VAR era spento probabilmente, perché niente. Poi tra l'altro nel dopo partita mi fanno rivedere l'azione completa dall'alto, in modo che uno dice ma è successo qualcosa, poi quando fanno il replay da vicino si fermano al momento in cui lo tira su e non quando lo scaglia a terra, diciamo, e questo anche dal punto di vista della regia non è proprio una scelta correttissima. Quindi sono d'accordo con te che ormai ce lo raccontiamo da tanto tempo e ce lo possiamo dire noi, tra noi, ma pochi altri poi riprendono queste linee, ma noi le teniamo vive, non ti preoccupare.
Cose di calcio.
Avanti con cose di calcio, ma soprattutto cose di Juve, anche televisive, ragazzi, perché io so che voi siete affezionatissimi a Radio Bianconera e quindi ci seguirete comunque sempre 24 ore su 24, anche a notte fonda sicuramente. Però oggi c'è questo comunicato della Juventus che annuncia la nascita di Juventus Play, una TV ufficiale della Juventus che sarà disponibile su Rakuten per chi ha gli smart TV, quindi connessi a internet, e quindi gratuito, e si potranno vedere contenuti di vario genere ovviamente, ma anche le partite in replica, per esempio sempre della prima squadra maschile e femminile, sia delle next gen e anche della primavera che adesso si chiama Under 20, le conferenze stampa e tutto quello che viene creato dal laboratorio della Juventus, il cosiddetto Creator Lab, e quindi sicuramente una cosa nuova. La Juve, diciamo dal punto di vista della comunicazione, tante volte abbiamo detto che è carente e che soprattutto i suoi tifosi la sentono come carente nel difendersi, per esempio in episodi come quelli di Bologna o come quelli di Napoli, come quelli di Firenze, eccetera, eccetera. Quindi avere un canale televisivo proprio ti dà la forza di poter dire delle cose direttamente senza la mediazione dei grandi media, che sappiamo non siano esattamente juventini, diciamo, anzi, possibilmente se possono mettere in luce qualche difficoltà per la Juventus lo fanno più che volentieri. Poi rispondo al nostro amico Francesco dalla Calabria che mi scrive: volevo chiedervi quando ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia Europea per il ricorso di Geraldo Moggi. Arriva bene Agnelli, sapevo che si doveva pronunciare nel mese di dicembre, grazie, forza Juventus fino alla fine. Oh, dunque caro Francesco, oggi è 17, giusto, domani è atteso il parere dell'Avvocatura Generale dell'Unione Europea, che di solito, diciamo, preannuncia quello che sarà poi la sentenza in merito alla vicenda di Agnelli, in particolare in questo caso, sul fatto che la giustizia sportiva italiana non rispetti i criteri, a parte della Costituzione italiana, ma questo non lo dice l'Unione Europea, ma in generale dell'Unione Europea. E quindi se ci fosse un parere in questa direzione dell'Avvocatura dell'Unione Europea, poi bisogna vedere come la recepisce l'Italia, che è sempre molto interpretativa, diciamo, nelle sue cose. Però sarebbe un bel colpo, come a dire, io sono stato condannato da un tribunale che non rispetta i diritti fondamentali garantiti dall'Unione Europea, e questo sarebbe un colpo importante al sistema, tra virgolette, della cosiddetta giustizia sportiva. Io dico sempre cosiddetta perché meglio parlare di tribunali sportivi, ecco, piuttosto che non di giustizia, perché la giustizia dovrebbe essere equa con tutti, se invece con una funziona in un modo e con un'altra in un altro, a parità di cose, ovviamente non è giustizia. Questo è una disquisizione, diciamo così, filologica, ma che abbiamo imparato bene a conoscere in questi anni. Abbiamo dei vocali, vai pure Luca.
Buongiorno a tutti, Roberto da Ancona. Vedete, è stato nuovamente chiamato in causa il VAR, ma facciamo finto, o fanno finta per meglio dire, di non vedere e di non sapere che il VAR non è uno strumento di verifica della veridicità delle decisioni prese sul campo, è uno strumento che è nato contro la Juventus e si sta ritorcendo contro. Perché? Perché è uno strumento che non ha raggiunto per niente i suoi obiettivi, perché non ha fermato nulla della Juventus, ma fa parte di quel sistema più ampio federale basato su doppi standard, doppi binari, doppie modalità di trattazione degli stessi illeciti sportivi o presunti tali, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo l'Inter sia ancora incredibilmente indenne da qualsiasi scalfitura, arrivo a dire scalfitura, nonostante le cose oscene che sono venute fuori negli anni contro di lei. La stessa cosa per quanto riguarda il Napoli.
Sì, guarda, non avevo ascoltato il tuo messaggio, avevo detto praticamente la stessa cosa prima, diciamo più brevemente. Sì, il VAR è uno degli aspetti sicuramente, allora diciamo le cose come stanno, non è che è stato inventato contro la Juve, perché poi è in tutta Europa, quindi voglio dire, non è che tutti ce l'hanno con la Juve, ma in Italia l'uso che ne viene fatto è un uso chiamiamolo politico, perché secondo me mi ricordo una conferenza stampa di fine stagione, di 2 anni fa credo che fosse, di Rocchi, dove disse questa frase: siamo contenti perché alla fine tutti hanno avuto quello che dovevano avere. Ora, magari gli è scappata una frase che non voleva dire, ma se stiamo all'interpretazione di quello che ha detto, vuol dire che c'è qualcuno che stabilisce chi deve avere che cosa, e il VAR è uno degli strumenti che viene usato in questa direzione. Allora quello è un uso politico, non è più un uso calcistico. E poi soprattutto, ripeto, c'è sicuramente disparità di trattamento per episodi simili, ma qua dalle gomitate al wrestling eccetera eccetera potremmo fare un elenco che non finisce più. Dunque, invece, il nostro amico Gianni da Vallo Lucania, nel Cilento, beato te, ci dice: domenica c'è Juve-Roma, sabato per la precisione, secondo te quale potrebbe essere il giorno buono per tirar fuori dalle ragnatele l'episodio Turone gol annullato? Quest'anno è venuto a mancare anche Carlo Sassi, che per 40 anni ha ripetuto che il gol andava annullato. E sì, questa qua di Carlo Sassi è venuta via dopo un po' di tempo, insomma, che l'ha detto, che era stata un po' taroccata la moviola, diciamo, a proposito di trattamento particolare delle immagini. Già ai tempi c'era una cosa che assomiglia un po' a quella roba che io chiamo Ollie e Benji nella nebbia, che vediamo quando ci fanno vedere che cosa ha visto il VAR per il fuorigioco. Si chiamava Telebeam, era molto più, diciamo, rustico, perché i sistemi informatici non erano sofisticati come quelli di oggi, non c'era l'intelligenza artificiale. Però anche lì, per questioni di centimetri, come si disse, hai voglia, lì non era questione di frame, era proprio questione che avevano spostato una cosa in modo che la prospettiva ingannasse eccetera eccetera. Però siamo a quel livello lì. Non so quando verrà tenuto fuori, credo verso domani, perché non proprio nel prepartita, ma domani iniziamo a preparare il clima. Bisognerebbe rispondere per una volta ogni tanto che qualcuno della Juve ricordasse che quando la Roma ha vinto lo scudetto contro la Juve ha giocato nello scontro diretto finito 2-2 all'Allora delle Alpi, risultato decisivo poi per mantenere la Roma di prima in classifica, segnò Nakata, che non avrebbe dovuto giocare quella partita se non fossero state cambiate le regole pochi giorni prima della partita stessa, perché lui era extracomunitario giapponese e il numero era, diciamo, oltre quello consentito in quel momento dal regolamento del gioco del calcio italiano. Hanno cambiato la regola prima della partita, quindi irregolarità. Quindi questo ogni tanto bisognerebbe ricordarlo, poi ce ne sono tanti altri episodi, però ogni tanto avere una cosa da dire, vabbè, vuoi dimmi Turone, che tra l'altro classiche, e io ti dico Nakata, perché se no sembra sempre che ci sia torti solo da una parte, i favori solo dall'altra, ma come sappiamo la storia è ben diversa. Questa forse tocca anche a ciascuno juventino dire queste cose ogni tanto, perché se no non se ne parla mai, a parte che tra noi di Radio Bianconera e dintorni, insomma. Abbiamo ancora vocali, vai.
Buongiorno Radio Bianconera, Salvatore da Roma. Quello che dà fastidio alla fine è che anche su Open Bar fanno tagli e cuci, quindi non se ne esce, fanno tagli e cuci in campo durante le partite dove il VAR vede e non vede. Poi Open Bar, che dovrebbe rimettere a posto le cose, anche lì tagli e cuci. Ma alla fine noi tifosi juventini siamo milioni, siamo più degli altri. Cioè, a me dispiace che molti juventini ancora qui pagano l'abbonamento per vedere la TV, perché stai dando soldi a questa gente. Lo so che alla fine i soldi arrivano anche alla Juventus e servono per il movimento del calcio.
Adesso ci sarà anche il canale della Juventus, Juventus Play, da cui magari uno la vede in diretta, però la segui e poi te la guardi con calma, che è anche un modo che io consiglio, nel senso che va bene viverla in diretta come tifosi, ma se poi vuoi capire meglio le partite le devi riguardare dopo che sei già risultato, perché capisci meglio le dinamiche, non sei preso dal pathos, diciamo così, di quel momento. Diamo benvenuto a Sandro Pellò. Sandro, ben trovato. Ciao, sono Luigi. Ciao, e non Antonio. Stai? Bene, grazie. Ciao Sandro.
Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Allora, con te vorrei iniziare a tracciare un pochino, per quanto sia presto, solo 10 partite, eccetera, che cosa è cambiato secondo te con Spalletti nella Juve rispetto ai suoi predecessori? Non tanto in termini di media punti, perché più o meno, lo dicevamo prima, siamo lì. Se vedi delle differenze o di rendimento di singoli giocatori o di atteggiamento della squadra, insomma, dimmi tu.
Ma allora, forse sì. Allora, la mia impressione è, poi magari le statistiche mi contraddicono, però così, a vedere mi sembra che corrono di più i ragazzi, che ci sia in mente una formazione, anche se lui sorprendentemente ha fatto saltare questa formazione base nelle due partite più importanti, nel primo tempo di Napoli e nella quella di Champions, quella col Bodo, no?
Sì.
La trasferta col Bodo. Cioè questa formazione con una difesa raffazzonata in attesa del ritorno di Bremer con l'invenzione di Coop basso a sinistra, che ha funzionato finché non ne ha trovati contro due buoni che l'hanno messo in crisi, no? Neves e anche secondo me Orsolini l'ha un po' sofferto l'altro giorno. Immaginati quando troverà, se troverà Yamal, cosa sì. succede, o Bernardo Silva, non c'è, qualcosa del genere. Però comunque quella roba lì gli va riconosciuto, questa cosa che comunque è difficile giocare senza Thuram e Locatelli in mezzo al campo perché altri buoni non ce n'è, che McKennie è un eroe, che dovunque lo metti fa tutto quello che riesce a fare, che Cambiaso non è ancora quello di prima, però bene o male insomma l'aveva riportato a destra, lui a destra funzionava di più, però così via, e che poi noi viviamo sulle intuizioni di Yıldız e di
Conceição, sì.
E poi ci vuole un centravanti, per un po' ha avuto Vlahovic, adesso alterna questi due che, come dico sempre, sono sì, molto simili anche fisicamente come tipologia di gioco, non abbiamo ancora trovato, come dire, il bomber veramente, cioè non c'è, probabilmente non c'è o non è ancora, ma no, credo che non ci sia. Certo che l'atteggiamento di noi tifosi, secondo me, è quando andiamo allo stadio, accendiamo la televisione, lo spirito è dai, vediamo cosa ci inventano Yıldız e Conceição e speriamo che gli altri non facciano troppe cazzate.
Hai detto in estrema sintesi è così, perché è vero, nel senso che poi alla fine in partite tipo col Napoli primo tempo, in cui la palla la passavano sempre agli altri fondamentalmente, o Miretti anche in Champions con il Paphos, mi viene in mente sì. Miretti, ma non era l'unico, perché è stato...
No, ma hai detto giusto, col Bremer c'era Azic, sì. che sì. in quella partita c'era Openda, c'erano almeno 5 giocatori che non avevano mai giocato insieme in tutta la loro vita in una partita seria. E comunque quella era una partita seria, perché
certo.
dovevamo rimettere in piedi la Champions, era una trasferta non così facile, anche se ovviamente il Bodo non è il Bayern o il City, però faceva un freddo della Madonna, c'erano cioè tutte queste cose che abbiamo detto, però quel giorno lì lui improvvisamente ha fatto il ribaltone, cosa che ha rifatto nel primo tempo col Napoli, che no, che si è tirato fuori sta... cosa, io odio il falso 9. Il falso 9
può essere l'emergenza, cioè l'anno scorso non sì. avevi nessuno, uno doveva giocare esatto. centravanti, ne prendevi a turno McKennie o qualcun altro,
cioè, però tu a fare il centravanti se c'è un problema, diciamo,
ce li hai, siamo tutti consapevoli che non sono dei fenomeni, non c'è né Trezeguet né Higuaín né Tevez, non ce l'abbiamo, però così penalizzi Yıldız, perché io credo che se lui gioca con due marcatori e per di più spalle alla porta, te lo sei giocato Yıldız.
Poi abbiamo lasciato 45 minuti certo. una metà campo libera al Napoli, non avevano problemi nella loro metà certo. campo, giocavano con la sigaretta in bocca, erano tranquilli e quindi si sono concentrati nella nostra metà campo. Ecco, quella forse è la partita che mi ha un po' più fatto male, perché era contro la prima vera forte che incontravamo dopo con Spalletti. E non ha funzionato, gli abbiamo regalato un tempo, il secondo tempo è stato più equilibrato, ma gli abbiamo regalato un tempo, sono solo 90 minuti, per di più dei 90 minuti ne giocano sì e no 40, 50,
appunto.
Se gli ne regali uno hai 20, 25 minuti di gioco per costruire qualcosa, e questo non si fa. Io lì, se mi perdoni, penso che sia stato preso Spalletti dalla solita sindrome che hanno alcuni allenatori, allora, che gli allenatori siano presuntuosi mi va benissimo. Antonio Conte presuntuoso, Allegri è presuntuoso, Lippi era presuntuoso, cioè che l'allenatore abbia dentro di sé una grande sicurezza, arroganza, mi va bene. Però ci sono quelli che ogni tanto godono nel fare i fenomeni, no? Ti mettono giù una squadra che obbligano i 30.000 dello stadio e tutti quelli che sono a casa, ma che cazzo ha messo in campo? Cioè, perché? Perché? E poi, se va bene, tutti dicono, mamma mia, hai visto che testa che c'aveva lì, mister?
Oppure guarda che bravo che poi ha cambiato la partita in corso,
io non l'avrei mai detto, Miretti e Azic dietro Openda, che bella idea, invece no, perché Miretti e Azic dietro Openda sono poca roba,
diciamo che poi bisognerebbe provare le cose almeno un po' di giorni, poi li cresce magari o Miretti o Azic, eccetera. Invece ti chiedo cosa ti ha sorpreso in positivo di Spalletti, e anche se secondo te e finalmente quell'allenatore che porta una squadra che quando fa bene fa 2 punti a partita, per questo dice Tudor, questo dice Thiago Motta, la può portare quel leggero, magari quel di più che le permette di guardare invece che solo a questa benedetta lotta per il quarto posto, ad arrivare magari in Champions un po' più serenamente. Cioè, secondo te Spalletti ha questa qualità di aggiungere qualcosa?
Allora, io credo che Spalletti possa portare, Spalletti è sicuramente un competente, io poi lo trovo molto divertente per tanti aspetti. Poi cito una cosa, anzi la cito subito, cioè, secondo me la domanda, c'erano 2 rigori per il Bodo, ma voi qui non avete solo il freddo, avete delle barche bellissime,
l'Aquila nel parco,
è un capolavoro nella storia della comunicazione, perché quella risposta vuol dire: ma non mi rompere i maroni, per favore.
L'ha detto educatamente, diciamo, in modo
bellissimo.
No, le conferenze devo dire che sicuramente ci abbiamo guadagnato,
Anche in positivo. Mi è piaciuto molto quando ha ricordato Ricky Ale l'altro giorno, è una cosa molto da juventino, è stata molto, quindi l'ho apprezzata. Detto questo, io penso che lui riesca, più rispetto Tudor e quello prima e l'interista prima
Thiago Motta,
se lui riesca di più a dare personalità a questa squadra, che è quello che abbiamo bisogno, perché siamo anonimi da troppo tempo, abbiamo bisogno un po' di personalità. Con la personalità, con i ragazzi che corrono e con un po' più di chiarezza in campo, sperando che tutti i santi del paradiso ci tengano in salute i 2
giocatori chiave,
o 3 talenti che abbiamo per davvero in rosa, questa squadra può fare meglio, può fare di più. Se mi chiedi un bilancio è ancora insufficiente, ovviamente, perché certo, abbiamo visto qualche vittoria di recente, ma vittoria in cui dovevi vincere, ecco, cioè, guarda, forse Bologna dell'altro giorno mi ha un po' sorpreso, perché forse ci accontentava, saremmo accontentati in altro peggio, ma vedi, questo era lo spirito con cui siamo scesi noi juventini nell'ultimo periodo, che diceva: va bene, noi quella roba lì del vincere è l'unica cosa che conta, ce l'abbiamo davvero dentro, ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo nel cuore, nel cervello, e quindi è inaccettabile questa Juventus che potrebbe anche essere soddisfatta di un pareggio a Bologna. No, la Juventus deve andare a Bologna a vincere, e la Juventus domenica prossima deve vincere in casa con la Roma. E ci vogliono i numeri, ci vogliono i giocatori, e insomma non è che abbiamo tanta roba in rosa, abbiamo,
no, poi alcuni sono stati suicidi tipo Danilo, che si gioca all'Intercontinentale, e poi tu hai mandato via a calci nel sedere, che è quello che, un'altra delle battute simpatiche che ha fatto Spalletti in questo periodo, quando ha definito Perin influencer dello spogliatoio. Danilo, oltre a essere influencer degli spogliatoio, era un influencer della difesa, perché comunque aveva l'esperienza, e questo è uno degli errori che non sono imputabili ovviamente né a Spalletti né alla tua dirigenza, però che si sono sommati a tutti gli altri.
Motta, certo, perché comunque la rosa è questa qua, cioè i giocatori sono questi, ne ha comprati un casino, e non lo so, cioè, ci sono state tante partite dove non avevamo in campo nessuno della campagna acquisti, sì, di quest'anno, cioè
poi sono desaparecidos tipo João Mario, che non si sa bene che pro sia stato scambiato con
João Mario. Io non ho ancora neanche capito che giocatore è, magari è forte,
ma sì, bisogna vederlo almeno 2 o 3 volte, perché per adesso sospendiamo il giudizio su di lui. Invece ti chiedo un giudizio sulla comunicazione della Juve, che peraltro ha inaugurato questo suo canale televisivo che si chiama Juventus Play, che sarà disponibile sugli Smart TV, quindi produrrà in proprio dei contenuti, farà rivedere le partite, eccetera eccetera. Perché molti ci scrivono su questo, cioè sul fatto che la Juve, qualunque cosa capiti, tace, oppure quando parla, come ha fatto Chiellini a Napoli, fa innervosire i tifosi. In che cosa sbaglia, secondo te, se sbaglia la Juve? Sottovaluta questo aspetto? Non ha le persone giuste per essere incisiva nei mezzi di comunicazione? È difficile incidere in un sistema di comunicazione dove la Juve è sempre vista un po' come la cattiva, brutta e sporca? Insomma, qual è la tua chiave di lettura?
Beh, allora, sicuramente, se prima parlavo di dare personalità alla squadra, stavo parlando della squadra. Se tocchiamo l'argomento società, sicuramente c'è un problema di personalità della società, di figure forti, credibili, autorevoli, che intervengano quando c'è bisogno. Ecco, io non sono tanto di quelli, ma non perché amo l'autoflagellazione, dico, intendo la società non debba essere presente per il fallo, il rigore, tutte quelle robe le devi lasciare all'allenatore, non alla società, nel senso, come non so, l'aveva detto Conte una volta parlando di Marotta, no? Disse certe cose veniamo noi allenatori ad arrabbiarci in conferenza stampa, non viene il presidente della società, è un fatto di stile e di approccio che secondo me va mantenuto. Sicuramente la leadership di questa società è debole, è molto debole, e non è tanto per fare i confronti con i Boniperti, gli Andrea Agnelli,
la triade, altri, eccetera, eccetera.
La triade, sì, Giraudo, Bettega, Moggi, questa gente qui. Io non sono un nostalgico di Moggi, sono un nostalgico di Giraudo. Secondo me era un grandissimo manager. Un grandissimo manager.
Faceva quadrare i conti anche quando era impossibile.
No, ma era, e non solo, aveva visione, cioè comunque sì, quel sì. Motore di trasformare la Juventus. Non in una squadra di calcio, per quanto solida, ricca e tutto, ma in un protagonista dello show business planetario, parte da lì, sì. E da lì parte lo stadio, i mezzi di comunicazione più moderna e tutte quelle robe che poi Andrea Agnelli ha esploso, secondo me, no? Cioè, il centro sportivo,
la seconda squadra, le donne, eccetera,
tutte
eccetera,
le cose che sono venute dopo, la squadra femminile, la seconda squadra, ha fatto un lavoro bellissimo sulla squadra femminile, che è faticoso, controcultura, devi costruire una nuova visione di questo sport, cioè per tanto tempo questa squadra ha avuto alla testa persone non solo di forte personalità ma di visione. Ecco, io non ti so dire qual è la visione del nostro presidente, ma non faccio le battute perché girano le foto che dorme allo stadio, perché cioè la foto di uno con gli occhi chiusi c'è sempre,
ma sì, no? Se la cerchi, o anche dello stadio vuoto nell'intervallo lo trovi,
ma
certo.
Infatti, cioè, non è quella battuta lì, è proprio, come dire, abbiamo una società assente, completamente assente.
Cioè nei periodi in cui il presidente era un tecnico, faccio l'esempio di Chiusano, Vittorio, c'era però quell'operativo che era di personalità forte, che andava a parlare lui, si faceva sentire lui coi giocatori. Qui anche a livello di giocatori il compito dell'allenatore è doppio, perché non c'è una figura della società che dice oh, arriva lui, zitti tutti, che qua tira brutta aria, e quindi l'allenatore dai tempi di Allegri si è fatto carico anche di questo. Però non è normale, cioè voglio dire, può reggere un esperto come Spalletti? Sì, naturalmente, si è inventato anche questa cosa di togliere i tiri, per esempio, per entrare forse di più in sintonia con la squadra.
Ho perso, si è inventato questa cosa?
Di togliere i ritiri pre-partita.
Ah sì, ok, sì. Non l'avevo capito, certo.
E quindi sicuramente lui ha questo nelle corde, però non è normale e non è, è ancora meno normale per la Juventus, che storicamente sì. Con la dirigenza ha costruito poi la squadra, la società e tutto il resto, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma ripeto che c'è a monte un problema di vision, cioè di vedere che cosa vuoi fare di questo soggetto nei prossimi anni, no? In prospettiva. E non è solo un fatto se vendi un X% di azioni o no, o giocare sui luoghi comuni, la proprietà, la famiglia, la tradizione, non vendiamo i nostri valori. Ok, però i nostri valori sono molto forti, molto solidi, rimaniamo uno dei brand più potenti al mondo, nel mondo del calcio, però non siamo a quel livello lì, devi avere una squadra, risultati, cioè Giraudo aveva le idee molto chiare,
oh, sì.
Diceva noi siamo come la Disney, no? Come dire, facciamo un film che deve essere bellissimo e poi da lì c'è una piramide al contrario che porta i bambini a giocare con i nostri personaggi, la gente a fare turismo e a visitare i nostri luoghi,
a comprare le maglie in tutto il mondo, eccetera.
Comunque
eccetera,
quel
eccetera.
Film lì deve trasferire dei valori che sono la, che ne so, la felicità, la fiducia,
l'appartenenza,
la
tutto quello che vuoi tu,
verso
certo.
I poveri, sì, sì. I più poveri, i più deboli, cioè i valori positivi. E la stessa cosa ovviamente ci deve essere una squadra, ma quella squadra lì, quel nocciolo che sta alla base della piramide al contrario, in cima alla quale c'è il centro sportivo, il turismo, il valore del marchio, gli aspetti commerciali, gli aspetti, quel nocciolo lì deve essere fortissimo, deve essere formidabile, da un punto di vista emozionale deve essere straordinario. Non è una cosa che la gente aspetta dicendo, come dicevo prima, boh, vediamo cosa si mettono quegli altri due, speriamo che gli altri non facciano cazzate. Cioè,
se no quella piramide ti schiaccia, diciamo così.
Capisco perché. Che ci vogliono dei soldi, cioè,
per cioè no, certo, per soldi sono,
ma non è che non abbiamo speso tanto.
È quello che cioè, dico, che vanno spesi bene.
È che i soldi ci sono,
e anche lì
messi.
Con una logica, perché se tutte le volte dici quest'anno abbiamo sbagliato tutto, rifacciamo tutto da capo, no, guarda cosa ti serve, un pezzo oggi, un pezzo domani, li metti buoni e nel giro di 2-3 anni ti rifai la squadra forte, se no
certo.
Ricominci sempre con lo stesso tourbillon.
Certo,
caro Sandro, io ti ringrazio perché siamo arrivati grazie. Al momento del notiziario, buone feste naturalmente,
a
presto, ciao Sandro, ciao.
Cose di calcio.
E andiamo, torniamo con Cose di Calcio, le 13:06 minuti, mercoledì 17 dicembre, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Luca in regia. Intanto nel frattempo, mentre ci facevamo le nostre chiacchierate con Sandro Pellò, è stato anche annunciato l'arbitro della gara Juventus-Roma, sarà Simone Sozza, che in questo specifico ha un precedente interessante per la Juve, che è quello del 2023, era dicembre anche allora, questa volta era il 30 dicembre 2023, la Juve vinse 1-0 con un gol di Rabiot. In sala VAR deambula Mazzoleni, quindi. Però va bene, dai, Sozza mi sembra una designazione che al momento non ha particolari controindicazioni rispetto ad altri arbitri, tipo l'ultimo a Bologna, che è Massa, insomma c'è una tradizione lunga, o altri, vari Guida, Maresca, Doveri e compagnia. Non mi sembra che venga quel brivido. Ecco, al tifoso della Juve, secondo me, quando legge l'arbitro, ha due possibili reazioni, dice vabbè, un arbitro ce lo doveva mandare, e l'altra è brivido lungo la schiena, dice aia, qui marca male. Poi succede, per esempio, guarda caso, che a Firenze ti tolgono un rigore, per esempio guarda caso che a Bologna il wrestling è diventato un regolamento, eccetera eccetera eccetera. Dunque, ci chiede Adriano da Pioltello, ciao Adriano, intanto un po' che non ti sentivo, la partita con la Roma sarà quasi decisiva per noi, a me andrebbe bene anche il pareggio. Ah, qua possiamo interrogarci su questo, cioè teniamo aperto lì il discorso a meno 4, che è il minimo, diciamo, per poter ancora tornare in corsa, oppure proprio se perdi questa occasione di accorciare della Roma le dai ulteriore entusiasmo e quindi magari rischi di anche incrinarti tu al tuo interno nella consapevolezza. Questo potrebbe essere un tema su cui possiamo confrontarci, ma vediamo che temi vengono fuori anche dai vostri vocali. Vai Luca, che ne abbiamo da ascoltare.
Ciao Luigi, Sasha da Viterbo, sempre un piacere ascoltarti. Io dico, no, ho sentito il discorso, dici, i soldi vanno spesi bene, magari il nocciolo è tutto lì più che cambiare proprietà. Ma io dico, ma Elkan è convinto di essere uno che capisce di calcio? Cioè, per come sceglie gli uomini? Cioè, voglio dire, se lui interpella tutte le persone vicine al mondo Juve, ex calciatori, tutti gli dicono, guarda, la prima cosa la fa è un dirigente bravo e il migliore che c'è è Sartori al Bologna. E io credo che se Sartori lo chiama la Juve, lo convince, non può dire no Sartori alla Juve. Due, uomini di calcio. Cioè, tutti dicono Del Piero, adesso io non so Marchisio, ma gente che comunque sa che è la Juve, il valore della Juve, e soprattutto persone che devono essere cattive nel difendere la Juve. Poi un'altra cosa, a te come giornalista, Luigi, puoi dire ai tuoi colleghi che vanno in conferenza di Spalletti, se per caso continuano ancora errori arbitrali nei confronti nostri, di fare una domanda. Visto che lo stare sempre zitto, non protestare mai, non ci porta a niente, sarà il caso che cominciamo a fare anche noi come le altre squadre, a fare il circoletto agli arbitri? Ciao.
Sì, adesso questa, ma magari non proprio in questi termini, però la suggeriamo al nostro Camillo, al nostro Antonio, che sono sempre lì in conferenza stampa a fare domande. Un'altra domanda che mi incuriosisce già, caro Sasha, che solleviamo questo tema, se qualcuno un giorno chiederà, ma senta caro Spalletti, lei è stato nell'Inter, nel Napoli, nella Roma, e quando arriva la Juve in quelle piazze lì sappiamo come si accende tutto il putiferio del mondo, diventa la partita dell'anno, fare i puntati, patapim patapam. Vista dall'altra parte, tolto l'Inter che ancora non l'ha affrontato perché a quello ci ha pensato Tudor, diciamo, in una gemma che rimane la stagione, gol di Azic del 4-3 finale. Vista dall'altra parte, Napoli-Juve e Juve-Roma, che effetto fa? Cioè, com'è questa Juve alla fine, visto che di là dicono peste corna, quando sei di qua poi che effetto fa? Questa è una domanda che mi piacerebbe fare a Spalletti, se poi qualcuno delle lettere la raccoglie tra i colleghi e gliela fa, secondo me potrebbe essere anche uno spunto interessante. Poi ancora Severino dalla Val Camonica: pensi che João Mario rischi di fare la fine di Ediero Elia, che con Conte ha visto il campo 5 volte in una stagione? Non lo so che fine faccia io onestamente, quel poco che l'ho visto, ho visto un giocatore tecnico comunque che da metà campo in su fa anche delle cose interessanti. Cioè, io non l'ho visto scarso João Mario, quei pochi spezzoni di partita che abbiamo visto. Certo, non mi sembra un terzino per difesa 4, esterno a tutta fascia, non so onestamente se nella fase di copertura possa rientrare in maniera efficace, quindi questo secondo me sta pagando. Poi non so se ha dei problemi di ambientamento, e queste sono cose che hanno riguardato anche altri giocatori. Certo, per esempio, vedendo poi come Nico Gonzalez va a Madrid, gioca e convince Simeone, leggevo proprio oggi che l'Atletico Madrid ormai dà per fatto la possibilità di riscattarlo perché è stato convinto dal giocatore, ti viene anche da farti delle domande, ma com'è che questi poi quando vanno all'altra parte funzionano e quando sono alla Juve manco li fanno giocare? O vabbè, nel caso di Nico Gonzalez ovviamente c'è stata anche la parte degli infortuni che ha inciso, però è una domanda che su tanti giocatori iniziamo a farci, e quando è così non va benissimo in linea di massima. Davide da Terracina: piccolo dettaglio da sfruttare, la prossima giornata giochiamo contro l'attuale quarta e l'attuale primi tre non giocano per via della Supercoppa. La prossima giornata scenderemo in campo prima di tutte quelle che ci precedono, sarebbe psicologicamente ottimo mettersi sul divano a meno uno dalla prima, con due partite in più, vero, però intanto male non farebbe per il morale guardare una certa classifica. Sì, assolutamente, anche perché questa squadra dal punto di vista psicologico mi sembra piuttosto fragile. Se di colpo, in attesa che poi tornino dalla Supercoppa, che la Juve non gioca per demeriti suoi ovviamente, avere questa sensazione di essere là, comunque vedere la classifica, vederti là, ti può dare quella spinta in più e credere ulteriormente di poter fare una stagione di un certo tipo. Sì, sono d'accordo con te Davide, cioè, quindi questa partita è molto importante anche per quello che stai dicendo tu, cioè gli altri non giocano, hai la Roma che è la tua avversaria diretta. Se vinci, fai dal punto di vista psicologico, stai 2 settimane là attaccato, e questo è sicuramente molto importante. Poi vediamo naturalmente se la squadra recepisce questa che deve essere, diciamo, proprio uno stimolo particolare, una motivazione particolare per questa partita, che già ha le sue motivazioni, però questo è un di più che sicuramente va messo in campo. Abbiamo Massimo Pavan, ciao Massimo.
Ciao
Massimo. Ovviamente sono Luigi, non sono Antonio, ma te ne sarai accorto. Senti Massimo, parto a proposito di Juve-Roma, parto da quello che hai tu scritto, o meglio recitato, diciamo così, con link a tutto Juve, sul discorso del diverso trattamento dei cartellini gialli tra Juve e Roma nell'ultimo turno, no? Perché Kopmeiner si è appena dovuto essere ammonito, è stato ammonito. Dall'altra parte ci sono un paio di cartellini che sono rimasti nel taschino, uno giallo e uno rosso, direi, visto che era Roma, ci sta insomma.
Ma sì, una cosa che mi ha dato un po' fastidio, perché sicuramente vedendo l'arbitraggio di Bologna-Juventus, dove la Juventus non è stata minimamente favorita, come qualche tifoso del Bologna a fine partita si è premurato di dire, vedendo invece l'arbitraggio di Como-Roma ho visto delle difformità, cosa che vedo già da tutto l'anno, anche su rigori, punizioni, gestione dei recuperi, però questa cosa è stata abbastanza evidente, soprattutto vedendo i falli che ha fatto Hermoso, praticamente ne ha fatti 3 ed è stato e non è mai stato ammonito, Kopmeiner ne ha fatti 2 ed è stato subito ammonito. Questa cosa qui non mi è andata a genio, come non mi è andata a genio anche la gestione di Gianluca Mancini nel finale, dove a mio parere, ma anche secondo molti, anche addirittura la Gazzetta oggi dice che ha rischiato il rosso. Quindi se lo dice la Gazzetta direi che generalmente...
Sì, diciamo non è pro Juve in generale.
No, assolutamente no, quindi direi che è una cosa, cioè era proprio evidente che meritava seconda ammonizione, secondo cartellino.
E invece quindi, però ci sono anche i titoli che dicono il cattivo che tutti vorrebbero, capito? Invece Gatti è il cattivo e basta, invece Mancini è il cattivo che tutti vorrebbero, anche questo fa parte della famosa narrazione che ogni tanto bisogna ricordare. Non ti chiedo invece se ti sei dato una spiegazione del fatto che Open VAR non si sia minimamente parlato del sollevamento pesi con lancio del giocatore in area di rigore del Bologna.
No, ben, l'ho sentito, non ho sentito visto che non ne hanno parlato minimamente. Beh, ma anche perché sarebbe stata una situazione di difficile spiegazione, perché sarebbero andati a infilare nell'ennesima situazione che, in cui il VAR o comunque nessuno interviene, secondo me qualcuno ce l'ha con Francisco Conceição. Io su questo ne sono assolutamente convinto.
Che è stato espulso col Cagliari ai tempi, che il rigore con la Lazio non te lo danno, che quest'altro.
Viene minimamente tutelato, ma poi è assurdo che i giocatori di maggior classe, ce ne sono pochi in questo campionato, non vengano tutelati. Io su questo, cioè, il rigore su Lucumi potevi anche non darlo, perché c'è il colpo in faccia, magari non è così forte da un rigore. Però un giocatore che va da lì, ti sollevi due volte azione in movimento, palla in movimento, è qualcosa che non ho mai visto e mai meritava una sanzione. Poi possiamo andare a discutere se fosse giallo o rossa, però meritava sicuramente una sanzione. E a quel punto lì, se dai il giallo, siccome il gioco in movimento, dai pure il rigore.
Certo, quello è il rigore, secondo me è rosso, perché è comportamento violento, perché lui lo prende non tanto per il fatto che lo solleva, ma che poi lo scaglia per terra, voglio dire, quello è la cosa. Sì, non è che...
è assurdo, ma anche perché comunque in questi anni, questi ultimi, diciamo, fine del campionato scorso e inizio di quest'anno, abbiamo visto giocatori della Juventus espulsi per molto meno, Cambiaso, Idris, Kalulu, cioè, mentre Orban non è stato espulso. Col Bologna non c'è stata l'espulsione. Mi sembra che ci sia qualcosa assolutamente che qua. Poi, purtroppo, quando lo fai notare, sei tacciato di vittimismo, che ti lamenti gli arbitri, che sei un piangina come gli interisti di una volta. Però cosa bisogna fare? Continuare a stare zitti e a dire va bene tutto?
No, anche perché poi diciamo che all'Inter non è che poi viene rinfacciato chissà che cosa, nel corso, alla Juve invece sì, quindi ogni tanto controbattere. Per esempio un ascoltatore prima ci diceva, adesso che c'è Juve-Roma sicuramente qualcuno salterà fuori con il gol di Turone, che sappiamo che è stata un'azione di taroccamento delle immagini ante litteram, perché col telebeam erano riusciti a far vedere una cosa che non era, ma nessuno ricorda mai Nakata che gioca una partita che non avrebbe dovuto giocare, decisivo, eccetera, eccetera. C'è un po' questo, anche doppio pesismo, diciamo così, quando presenti una partita... C'è sempre il precedente della Juve che sicuramente ha avuto quel vantaggio quella volta lì, se no avremmo vinto lo scudetto, avremmo vinto chissà che cosa, se ci fosse stato il VAR ai miei tempi, tutte queste cose qua le sentiamo regolarmente sui giornali. Dall'altra parte...
Ma nessuno si ricorda che la Juventus ha vinto che quando è stato introdotto il VAR, nel 2017 ha continuato a vincere i suoi scudetti quando aveva la squadra più forte. Il problema è che tendenzialmente la squadra più forte vince sempre, poi... bisogna anche vedere, io quello che posso dire è che la Juventus nel saldo tra rigori concessi e rigori subiti da quando c'è il VAR ha un saldo che è un terzo di quello dell'Inter, e questa cosa qua non è accettabile, indipendentemente che comunque non è accettabile una cosa del genere. Io questa cosa qua la faccio rimarcare sempre, sono dati reali e questo non è accettabile a mio parere. Cioè, queste cose di che c'è qualcosa che non va.
Sì, perché poi io facevo anche notare che in realtà c'è questa graduatoria dei rigori, ma poi vai a vedere i gol annullati, i tuoi, i gol annullati degli altri, e i cartellini gialli, ogni quanti falli vengono tirati fuori, e i cartellini rossi dati col VAR o non dati col VAR. Se tu in tutte queste classifiche vedi sempre che quando c'è da guadagnarci la Juve al fondo e l'Inter in testa, e viceversa quando c'è da perderci la Juve in testa e l'Inter al fondo... Può essere un caso, per la carità, ma viene difficile un pochino crederlo, diciamo. Magari nessuno di, non parliamo di malafede per la carità, però di condizionamento, come dire, se io sbaglio pro Juve mi succede il fine del mondo, anche a livello mediatico, se sbaglio contro la Juve, se lo ricordano quei due o tre cretini di Radio Bianconera, è buonanotte.
Beh, no? Abbiamo visto, no? Abbiamo visto che è successo dopo Napoli-Inter.
Ah sì.
E cosa è successo dopo Verona-Juventus. Dopo Verona-Juventus, se tutto si è lamentato, l'hanno tacciato come se fosse un povero pirla. Scusate il termine. Mentre è successo in Napoli-Inter, Beppe Marotta è stato eletto a paladino delle lamentele. Quindi, perché lui è bravo a farsi rispettare. Bisogna essere bravi a farsi rispettare. Purtroppo questo è.
Oh,
quando la Juventus tornerà a farsi rispettare, probabilmente cambieranno anche le valutazioni.
Ecco, a proposito di farsi rispettare, c'è il nostro amico che ci scrive da Salerno, Pasquale, che sottolinea un altro aspetto che sono in tanti tifosi ad aver colto, diciamo così, quel sollevamento pesi di Conceição non ha avuto poi una reazione in campo dei compagni di Conceição nei confronti del giocatore del Bologna, e quindi lui ci scrive nello specifico, credo che alla Juve manchino gente come Montero, se no il giocatore del Bologna difficilmente sarebbe uscito integro dal campo. Te la faccio breve, un po' la sensazione di squadra di bravi ragazzi, che tra l'altro Spalletti, diciamo, spalleggia, scusa il gioco di parole, anche con questo fatto di aver tolto i ritiri, per esempio. Da un lato è bello, per carità, bravi ragazzi, però, ahimè, il campionato italiano è più tipo il Palio di Siena, cioè non è la sfilata, e quindi lì tutti contro tutti, ci va qualche marpione che in momenti decisivi si fa sentire anche da quel punto di vista lì, non solo con gli arbitri, ma in generale anche con gli avversari, ecco.
No, ci vuole qualcuno che quando lo vedi in faccia hai paura, come era Mandzukic, come era Chiellini, come era Montero, come erano
Vidal, Tevez,
Vidal, Tevez, sì, cioè tu devi, come era anche lo stesso Higuain, che comunque era uno che si faceva rispettare, e questo è fondamentale, questo è fondamentale, che i giocatori devono, la famosa cazzima che diceva Conte, ci vuole, se non è quella poi fai partita, perché le partite sporche le porti a casa così, la partita con la Fiorentina, la partita col Verona, anche quella con l'Atalanta, erano partite sporche, erano 6 punti.
Il derby.
Ridacci i 2 che ti hanno portato via per furto, guardate il termine, però è così, col Verona è stato un furto a mano armata, mi spiace, però è così, anche se il Verona poi non ha fatto una brutta partita, ne forse
no, però
gioco meritava il pareggio, però dal punto di vista di episodi è così, hai fatto un gol su un rigore che non c'era,
e il migliore in campo doveva essere espulso alla fine del primo tempo, questo è.
Sì, questo è, quindi io purtroppo questi 2 punti clamo, li voglio dietro in qualche modo. Vedete come in un modo questi punti devono tornare. Però a parte questo, che è una battuta, il resto sì, alcune partite sul limite, come quelle che ho citato, anche quella di Firenze, sono 6 in vantaggio, non puoi far tirare un giocatore da 40 metri, di essere furbo, no? Portarla via, perché quella è una squadra in crisi che ha pareggiato, l'unica partita che ha pareggiato l'ha pareggiata con la Juventus, quindi c'è poco da dire, è così, bisogna crescere anche sotto questi aspetti, ma questo si ha solo quando si acquistano giocatori di un certo tipo, e purtroppo diciamo che a me dispiace dirlo, però la campagna qui sì, quest'anno al momento è stata deficitaria,
diciamo che non ha aggiunto valore rispetto all'organico, poi non, per carità, niente, numericamente almeno hai centravanti da far giocare quando ti si fa male Vlahovic, cosa sì. Che però numericamente
sì. Però devi cioè, dal punto di vista dei gol al momento siamo un po' sotto, poi se Openda adesso, io mi auguro che noi siamo sempre a dire speriamo che quella partita lo abbia bloccato, no?
L'avevamo detto, sì, ma abbiamo detto per la squadra, per i giocatori, per tutti, per danni ormai.
Adesso fortunatamente la partita con Bologna è stata la prima volta secondo me da un po' di tempo in cui la Juventus non ha sbagliato una partita decisiva, perché quella con Bologna era realmente decisiva dopo che avevi fallito a Napoli, adesso è questa grandissima occasione contro la Roma, e a questo punto io spero che in questi giorni Spalletti sicuramente l'ha fatto, che i calciatori si siano presi, in un certo senso presi anche la consapevolezza di quanto è importante questa partita qui, ecco. In ottica Champions, in ottica quarto posto, poi hai anche un calendario che ti può far guardare un attimino oltre, ma non dipende solo da te, ma la partita di sabato in ottica Champions è fondamentale vincere,
anche perché come ci diceva il nostro amico Davide prima, gli altri non giocano perché sono in Supercoppa, quindi hai l'occasione in 2 partite di guardare la classifica in modo completamente diverso. Poi che quella classifica lì sia provvisoria lo sappiamo, ma sono state tante volte che questa classifica provvisoria ha poi inciso psicologicamente o su chi inseguiva o su chi era in testa, perché anche
ma sì, anche perché poi ci sono delle partite che non sono semplicissime, poi c'è un Atalanta-Inter, ci sono comunque il Milan è solido con le squadre più forti ma qualcosa lascia per strada con le squadre meno forti, il Napoli ha tanti infortuni, in trasferta fatica, cioè non c'è una squadra a parte l'Inter che però sappiamo le situazioni che vive, quindi magari queste situazioni che vive finiranno, non ha mostrato segni di cedimento, anche l'Inter comunque qualche punto con le squadre più forti l'ha perso, quindi in quest'anno più che mai c'è la possibilità, se tu hai continuità, di magari, non dico rientrare per lo scudetto, perché questa squadra non è pronta per lo scudetto, ma per rientrare, per lottare in un posto che è più vicino da 7 punti dalla prima.
Sì, e per stare magari una volta in Champions senza dover sperare all'ultima giornata, che c'è il derby tra l'altro quest'anno, altra cosa particolare, il calendario di questa stagione.
Sì, no? Sì, vabbè, questa è una cosa...
non c'entriamo più di tanto, però già, questo calendario asimmetrico frega due volte la Juve, all'andata e al ritorno.
No,
diciamo,
non lasciatemi, non fatemi dire, perché poi io dico che l'Inter ha avuto un giorno in più di riposo nella partita col Genoa e non ha giocato sabato, e mi fanno poi evidente che comunque è stato dovuto fare così, perché dare gli stessi giorni di riposo a Bologna e all'Inter in misura superiore, quindi questo lo riferisco. Quindi
vabbè, sì, no, ma io dicevo proprio alla sequenza delle partite, cioè al ritorno ci sarà casa fuori, mentre all'andata è stata fuori e poi ogni tanto in casa, non, essendoci asimmetria nell'andata e ritorno, non è che recuperi al ritorno quelle sequenze lì, non le recuperi più. E quindi è così. No, l'ultima te la voglio fare sulla possibile formazione, manca ancora tempo perché siamo appena mercoledì, neanche pomeriggio, quindi o inizia adesso il pomeriggio, ma le notizie poi arrivano dopo. Ti chiedo, Bremer, secondo te lo vedi già pronto per il primo minuto, oppure questi 20 minuti vogliono dire ok, 20 minuti per adesso e anche con la Roma, però poi allora lì che cosa facciamo in difesa se Bremer non gioca titolare?
Un bel problema questo, un problema positivo, perché io spero che sia pronto, perché da lui secondo me passa molto della vittoria con la Roma, perché Caballa non è come centrale, secondo me potrebbe andare in difficoltà sui giocatori veloci, ma giocatori veloci come Wesley, come Sule, lui li soffre, Bremer meno, quindi secondo me da quello passerà molto, bisogna capire se lui se la sente di partire benissimo. È una bella domanda questa.
Anche perché Tudor cosa ha fatto? Appena si è fatto tentare, l'ha buttato dentro e poi c'è stata la ricaduta, perché purtroppo, poi per carità, lo vedeva bene in allenamento, non è che ha azzardato nulla, però quando ci sono gli infortuni due volte sullo stesso ginocchio è chiaro che la prudenza...
Sì, è chiaro. Poi giochi d'inverno, giochi su campi...
Ti alleni e giochi nel freddo, insomma.
Quindi... Il rischio c'è, poi non c'è neanche, ci fosse Gatti o ci fosse anche Kopmania,
ma anche però... Rugani al 100%, invece anche Rugani rientra, quindi insomma sì, la situazione
quindi non è una situazione ideale, vediamo. Chiaramente oltretutto la Roma secondo me verrà a giocare per il pareggio, perché
anche se Gasperini per il pareggio gioca poco, però non è che segni tantissimo la Roma rispetto alle squadre di Gasperini solite.
Comunque prende pochissimi gol,
appunto, è la miglior difesa, credo, sì.
Però ribadivo, secondo me se la Juventus vuole aspirare a qualcosa di più deve vincere, perché il Milan ha vinto con la Roma, il Napoli ha vinto con la Roma, l'Inter ha vinto con la Roma, saresti l'unica. A quel punto lì, se non riesci a vincere, ti devi fare delle domande e dire forse la posizione è questa. Perché col Napoli hai sbagliato la partita, il primo tempo l'hai sbagliato, il secondo tempo l'hai fatto praticamente, dico alla pari, ma più o meno. E Napoli è un'altra squadra rispetto a fuori. La Roma è una squadra che più o meno ha lo stesso rendimento, però se vuoi aspirare a raggiungerla, questa partita non la devi realmente fallire. Sarebbe dare il boost decisivo per poi giocarti gli obiettivi importanti.
E vediamo come reagirà psicologicamente, soprattutto la squadra, che da questo punto di vista ha fatto vedere le maggiori fragilità. Grazie Massimo per essere stato con noi anche oggi. A presto.
Grazie.
Ciao.
Ciao, a presto.
Allora, nostro amico Carlo, da finale ligure, avete citato Montero, però lui vanta il record italiano tra rossi e gialli. Come mai certi giocatori non pagano allo stesso modo, tipo Mancini? Solo per fare un esempio, ne abbiamo parlato, però ti leggo volentieri anche il tuo messaggio. Mancini e altri che a colpi di gomitate hanno fatto un po' di tutto in questa stagione e la passata, ma espulsi sempre solo quelli della Juve, cioè non ci sono state, forse è stata l'espulsione di Jimenez del Milan, l'unico non juventino ad essere stato espulso, perché però si è preso una giornata, mentre quelli della Juve espulsi e due giornate. In tutte le altre squadre gomitate, testate, tutto quello che volete, sollevamento pesi, vale tutto. Questo è un po' il messaggio che sta passando, caro Rocchi da Firenze. Dunque, abbiamo un vocale? Ma sì, dai, ascoltiamo tanto.
Ciao grande Gigi, ciao grande Luca, Daniel dall'ospedale di Tenerife, tutto a posto, niente di grave, un paio di mesi sarà così, e così, quindi vi ascolterò 36 ore al giorno. Volevo chiederti, secondo te, due cose al volo. Intanto, se continueremo a prendere giocatori mezzi e mezzi, questo Højbjerg, Schlagen, giocatori che diciamo che non siano esattamente Juventus, continueremo a essere una squadra buona ma mai eccellente, quindi meglio pochi ma buoni. Poi un'altra cosa, c'è da dire quando ho sentito questa cosa di Tether, al di là che io spero che rimanga Exor, però ho detto, mi sono detto, forse finalmente arriva qualcuno che ci difende, che ci ridà l'orgoglio che ci meritiamo, che ci difende. Vediamo se in casa Exor avranno questa spinta positiva. Ciao ciao.
Mi segno le sue domande, Daniel, Tenerife, in bocca al lupo per tutto.
Cose di calcio.
Eccoci qua, ultima tranche, come direbbero i francesi, alla Common League di Cose di Calcio di oggi, 17 dicembre, mercoledì 13:36, sempre Luigi Schiffo qui per servirvi e Luca in regia. Dobbiamo delle risposte a Daniel da Tenerife, però io, come sapete, ho una certa età e quindi mi sono già dimenticato le domande. Luca, le rimandi per favore.
Ciao, grazie. Grande Gigi, ciao grande Luca, Daniel dall'ospedale di Tenerife, tutto a posto, niente di grave, un paio di mesi sarà così. Così, quindi vi ascolterò 36 ore al giorno. Volevo chiederti, secondo te, due cose al volo. Intanto, se continueremo a prendere giocatori mezzi e mezzi, questo Højbjerg, Schlagen, giocatori che diciamo che non siano esattamente Juventus, continueremo a essere una squadra buona, ma mai eccellente, quindi meglio pochi ma buoni. Poi un'altra cosa, c'è da dire quando ho sentito questa cosa di Tether, al di là che io spero che rimanga Exor, però ho detto, mi sono detto, forse finalmente arriva qualcuno che ci difende, che ci ridà l'orgoglio che ci meritiamo, che ci difende. Vediamo se in casa Exor avranno questa spinta positiva. Ciao ciao.
Ribadisco naturalmente in bocca al lupo e buone feste, caro Daniel, da Tenerife. Sì, allora, per quanto riguarda, cioè, c'è un modo di dire, no? Che dice, la persona intelligente impara dagli errori altrui, quella furba impara dai propri errori, quello che è proprio poverino, non impara né dagli uni né dagli altri. E la Juve sta facendo un po' questa figura qua, cioè se tu continui a cercare le mezze figure perché devi per forza rivoluzionare un'altra volta il centrocampo, quello e quell'altro, sono d'accordo con te. Tra un anno ci ritroviamo qua a fare gli stessi identici discorsi. Qui bisogna puntare su giocatori di sicuro affidamento, anche pescandoli dentro la Serie A, perché sono esperti della Serie A, perché aiuta a tornare a vincere in Italia. Poi per l'Europa vedremo cosa succede. Però per tornare a vincere in Italia ci servono giocatori, possibilmente italiani, ma non necessariamente, ma comunque esperti del campionato, di cosa voglia dire giocare in quello che io definisco un palio di Siena, cioè dove sono tutti contro tutti, vale un po' tutto, eccetera, eccetera. E quindi sono d'accordo con te, prendi un pezzo per ogni estate o due che ti aggiustino e ti alzino il livello di esperienza e possibilmente il tasso tecnico della squadra. Se no, prendi un altro che non è mai stato in Italia, chissà che ruolo è, dove lo metto, che modulo faccio, bla bla bla, e siamo punti da capo. Poi, se peschi il talento che nessuno conosce, bravissimo, però è ora di smettere di fare le cose sulla carta, bisogna cercare persone forti, come direbbe, destini forti, come direbbe Spalletti, appunto. Per quanto riguarda Tether, mi ha un po' stupito tutta la dinamica, devo dire, la velocità e anche la pubblicità della cosa, il fatto che sia stato tutto fatto in pubblico. Dopodiché, se Tether vuole, a prescindere dal fatto che Exor è liberissima giustamente di tenersi la Juve, e sono d'accordo con te che Exor dà comunque garanzie storiche alla Juventus che qualunque altro gruppo non può dare, naturalmente, anche se Tether in questo momento è piena di soldi eccetera, ma è anche in un settore molto particolare in cui magari adesso è così, tra 10 e 20 anni chi lo sa, e quindi c'è un po' questa incognita. Sono d'accordo con te che Exor è più stabile da questo punto di vista, però appunto mi ha molto incuriosito tutta la dinamica della cosa, quindi aspetto ancora un po' prima di farmi un'idea su questa vicenda. Sicuramente dal punto di vista della comunicazione Tether vorrebbe dire, diciamo, forse una svolta anche a livello social. Dall'altra parte però, se hanno sti soldi da mettere sul mercato, che trovino il modo di metterli, a prescindere che si compri una nuova la Juve o no. Perché devi metterli solo se compri la Juve 1 miliardo sul mercato? Magari non ne metti 1 miliardo, metti sti 100 milioni e li dai a disposizione. In qualche modo il modo si trova, la formula giusta per. Quindi questo è un po' quello che penso io sulla vicenda Tether. Dunque, non so se abbiamo dei vocali, l'ospite, dimmi tu, fammi un segno di fumo, vai, coi vocali.
Salve, sono Marcello da Pesaro. Secondo me la Juve, come squadra che vuole rimanere tra le prime a livello europeo, deve avere tre giocatori, i più forti che ci sono, insomma tra i più forti che ci sono, centrale difensivo, centrocampista e punta. Questi deve comprarli e spendere. gli altri giocatori devono venire dalla Next Gen, dai giovani nostri. A cosa serve altrimenti? Noi abbiamo venduto i giovani nostri, che sono meglio di quelle mezze cartucce che abbiamo.
Sì, diciamo che sui giovani poi tengo in sospeso il discorso, perché poi se una Juve di giovani non funziona, quindi ci vanno anche giovani che vengono dalla Next Gen, 2 o 3 in organico tutti gli anni, va benissimo, però non di più, perché poi se no gli crei delle pressioni, impedisci la crescita, eccetera, eccetera. Dopodiché sui giovani sono stati fatti anche errori di valutazione, parliamo di Sule, di Huijsen e compagnia, che poi sono sotto gli occhi di tutti, ma sempre sotto la grande spada di Damocle del bilancio, che dobbiamo sempre ricordarci. Leggo ancora Francesco dalla Germania, che ci dice: Mancini è come quel figlio difficile che la mamma perdona per tutte le sue marachelle, più degli altri fratelli. Sì, Francesco dalla Germania, però intanto gli arbitri non sono mamme, ma dovrebbero fare il loro mestiere, prima cosa. Seconda cosa, prova a mettergli la maglia della Juve, poi vediamo questa mammina come si trasforma nella strega cattiva. Di Biancaneve. Oh, abbiamo Alessandra? Vai, Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra.
Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Sono in grande attesa della sentenza CGUE.
Ecco.
Per Andrea Agnelli, eccetera, che dovrebbe essere domani.
Domani, infatti, volevo partiamo pure da qua. Allora, perché più che la sentenza, credo che sia il parere dell'avvocato generale, insomma,
sì,
certo. Che però è una pre-sentenza, perché nel 99,9% dei casi ti dice esattamente cosa dirà la Corte di Giustizia Europea. Ricordiamo un attimo cosa c'è in ballo in questo pronunciamento, insomma.
Allora, sostanzialmente il TAR del Lazio ha rimandato la decisione, giustamente, perché non era di propria competenza, alla CGUE, riguardo al fatto che, in poche parole, la giustizia sportiva italiana abbia operato in maniera corretta rispetto
al diritto,
rispetto al diritto, rispetto proprio al procedimento che hanno seguito per condannare Andrea Agnelli, arriva bene, e Giraudo anche c'è, perché si è accodato anche lui all'istanza di Andrea Agnelli. E in buona sostanza questa cosa finirebbe la separazione della giustizia sportiva italiana dal diritto ordinario, ok?
Sì.
Di fatto distruggerebbe la giustizia sportiva italiana. Non è giustizia, come tutti sappiamo, perché va un po' come cavolo pare a lei.
Sì, con regole sue, obiettivi suoi.
Non rispetta un sacco di norme comunitarie e anche del diritto italiano, perché fa quello che gli pare.
Sì, poi doppio pesi, doppie misure, eccetera, eccetera, cose che abbiamo ripetuto 100.000 volte.
Invece poi, dopodiché, allora, c'è sempre da tenere presente questa cosa, perché io questi discorsi li ho sentiti anche con la sentenza per la Superlega, che sapevo, sì, perché era evidente che sarebbe stata a favore della Superlega, e quando è uscito il parere dell'avvocatura, ecco, vedi, però in realtà, cioè, il parere che era uscito inizialmente era molto più, come si dice, ballerino e più un colpo al cerchio e uno alla botte, rispetto invece al parere finale, che era nettamente a favore della Superlega, ecco.
Sì, quindi, e poi tra l'altro la caratteristica di questi eventi, che ricordiamo, io ci metterei anche la sentenza Bosman, dal punto di vista della narrazione nostra in Italia è sempre il fatto, ma sì, adesso non cambia niente, eccetera, eccetera. Poi Bosman ha rivoluzionato il calcio. Superlega, vediamo, diciamo, mal che vada, da un grande potere contrattuale nei confronti della UEFA al Real Madrid, che è rimasto, insomma, a tenere su la baracca.
No, la Superlega, io ho detto da subito che sì, quello che sarebbe successo, come è successo a tutti, è che si sarebbero dovuti mettere d'accordo. E guarda caso, adesso la UEFA vuole fare il torneo insieme alla Superlega.
Eh certo, perché poi
si andrà lì, perché si farà così, perché il sistema attuale non è assolutamente sostenibile.
E allo stesso tempo questo pronunciamento che ci sarà, che viene completamente ignorato oggi, perché è domani la cosa, quindi oggi magari sui giornali un approfondimento ci poteva stare, ma che è una cosa importante lo stesso, questo voglio dire ai nostri ascoltatori, non è che siccome non se ne parla è una cosa che non cambierà nulla, è una cosa destinata a dare un'altra bella ammazzata al sistema calcio come funziona attualmente, perché a prescindere che poi il governo italiano a volte interpreta le cose a modo suo, non faccio un discorso di questo governo italiano, parlo di governi italiani in generale che interpretano le cose a modo loro, Però, insomma, se c'è un'avvocatura dello Stato, se c'è una Costituzione italiana, se c'è una Costituzione europea, tu non è che puoi proprio fare come ti pare, insomma.
No, esatto, no, ma allora questo discorso della giustizia sportiva italiana non ha mai avuto un senso neanche in passato, cioè hanno fatto veramente delle... Poi, tra parentesi, questa cosa qui in particolare smonterebbe anche tutto il simpatico castello di Calciopoli.
Eh sì.
Quindi ci sono tutta una serie di cose connesse a questa che sono molto pesanti. Poi inviterei le persone a come dire, non affidarsi a quello che riportano i giornali, e lo dico da giornalista, non affidatevi a quello che riportano i giornali italiani per capire cosa è importante e cosa no, o cosa succede e cosa no, perché i giornali italiani da questo punto di vista sono veramente terribili. Sono diventati, perché una volta non era così,
no,
ma sono diventati di un livello veramente basso, perché invece di contrastare l'ondata di blogger che sono degli amatori senza nessun tipo di preparazione per la maggior parte, cercando di dare un'informazione più di qualità, hanno abbassato il livello dell'informazione allo stesso livello dei blogger. E qui da lì si è andati verso una deriva, perché voglio dire, anche i giornali ormai, solamente i giornali sportivi non parliamone, cioè si tratta di tifo, non si tratta più di dare delle notizie, di fare delle analisi serie
o sui siti di catturare il link col titolo particolare o la foto, insomma queste cose qua.
Esatto, è diventata una roba veramente risibile, cioè la Gazzetta dello Sport, che un tempo era
la Bibbia,
sì, non dico la Bibbia, però comunque il posto a cui uno guardava per avere delle notizie sportive come si deve, è diventata una cosa illeggibile.
Cioè che l'ha definita cheerleader, diciamo.
Il fatto che su New York Times l'abbiano chiamata cheerleading gazzetta è veramente... Poverini. Io posso loro sprofonderei, però vabbè. A un certo punto è la conseguenza delle scelte editoriali che quando si tratta di sport in Italia vanno sempre tu vai contro la Juve, che così almeno ti tiri dietro quelli che non tifano per la Juve. Peccato che però lo zoccolo duro di tifosi italiani sia per una maggioranza schiacciante juventino.
Sì. Diciamo che messi tutti insieme gli anti-juventini fanno, diciamo, i due terzi, ma la Juve è il partito di maggioranza, diciamo, relativa.
Esatto.
Che non ha alleati, ahimè, però né nei media né nelle società.
Sarà meglio cambiare anche in quel senso.
Perché nessuno dirà mai ho fatto fare una plusvalenza alla Juve perché ce l'hanno chiesto, ne avevamo bisogno, tra amici ci si aiuta, vero? Nessuno lo dirà mai. Se lo dicono, per esempio, per la Roma, prossimo avversario, si può fare invece, giusto? Mi ricordo bene.
Sì. Beh, certo, ma che domande. Anche a questo proposito, una cosa che è passata totalmente in secondo piano, hanno obbligato i simpaticoni della FIGC a dare, e della Covisa credo anche, a dare il famoso documento in cui si attesta che in realtà le indagini sono cominciate prima e quindi che tutta una serie di cose che loro hanno fatto sono totalmente invalide e contro il giusto procedimento. Hanno il TAR del Lazio ha detto che devono dare questo documento che loro si sono sempre rifiutati di consegnare alle difese, adesso lo devono consegnare.
E quindi vediamo cosa c'è scritto alla fine.
Esatto, sì, no, ma c'è scritto quello che tutti sappiamo, perché lo sanno, semplicemente loro devono averlo in mano per avere prova per dimostrare che,
certo,
se tu non ce l'hai in mano è la tua parola
contro la loro, certo, ovviamente.
Ecco,
certo,
questo è il discorso.
Una domanda, e poi dopo magari se ti va ascoltiamo qualche vocale, che ne abbiamo diversi da ascoltare. La domanda che ti faccio io è: come leggi tu questa vicenda dell'offerta di Tether? Perché al di là del contenuto, che è molto chiaro, voglio dire, non è che c'è tanto, è stato fatto un comunicato chiaro anche per i non addetti ai lavori, diciamo così, dell'economia, però a me è stupito molto la tempistica domanda-risposta, la pubblicità di tutto questo, cioè avvenuta sotto il naso di tutti, addirittura Elkan che va al museo e risponde con un video. Insomma, tu come la leggi questa situazione in generale, al di là del fatto Exor vende o non vende?
Allora, la Juventus non è in vendita e ci sono delle clausole particolari nei testamenti che
dell'avvocato
impediscono, eccetera, cioè, esatto, sì, impediscono questa cosa. Ma al di là di clausole o non clausole, c'è un altro problema, ovvero che John ha in mano un ammontare di quote che è gonfiato perché ha, tra virgolette, io dico, ha in mano le quote che in realtà appartengono alla mamma.
Mm.
E che, come si vede da come sta andando il processo, gli verranno levate.
Mm-mm-mm-mm.
Quindi, come dire, c'è una situazione per la quale, anche volendo, in questo momento loro non possono fare nulla, perché ci sono tutta una serie di asset che sono per forza di cose bloccati perché c'è un processo in corso.
Eh sì, ed è anche bello pesante, tra l'altro, si parla, esatto, di addirittura una messa alla prova di John Elkann.
Beh,
insomma,
sì, sì. No, è quello che succede quando tu, allora, lasciando stare che trovo tutta la vicenda degradante, perché non è possibile che dei figli facciano una roba del genere a una madre, che per me è totalmente inconcepibile.
E qui siamo sul piano morale, diciamo, non su quello legale, ecco, diciamo.
Sì, no, sì, esatto, io sì, parlo sì, proprio dal punto di vista, ma neanche morale, dal punto di vista umano. Lo trovo degradante. Ma al di là di quello, cioè, poi la legge stabilirà chi ha ragione e chi no. Mi pare abbastanza evidente che stia andando a favore della madre, peraltro Andrea Agnelli sta dalla parte della madre, non dalla parte del figlio.
E quindi magari potrebbe esserci un Andrea Agnelli che poi, libero da tutti i vari carichi, possa riprendersi delle quote, andare, eccetera, eccetera.
Ma io, loro già hanno accordi in questo momento.
Ah, ecco. E quindi, cioè, ci mettiamo anche Tether, che dà una mano, diciamo che il più è
ma
fatto.
Allora, l'offerta di Tether ci sta, nel senso che, tra parentesi, ho scoperto la settimana scorsa di avere un mio caro amico ed ex collega che lavora per Tether, appunto. E quindi, siccome è una persona che conosco da 20 anni e della quale assolutamente mi fido, anzi di più di 20 anni, perché sì, 22 o 23.
No, non svegliamo troppo sulla nostra età, stiamo sul vago, esatto. Alessandra. Sì.
Vabbè, ma io ho cominciato giovanissima a fare la giornalista.
Ecco, brava, aggiustiamola così. Vai,
però, come si dice, allora, loro sono persone... questo signore, questo Arduino, è una persona che è proprio juventino
nel midollo, sì,
esatto, esatto, cioè proprio molto. E quindi questo tipo di discorso lui lo fa in realtà per cuore e non per business, perché qualsiasi bravo businessman sa che comprarsi una squadra di calcio non è un buon affare,
È come comprare un'automobile, ci vai a perdere di sicuro, diciamo, in linea di massima.
Esatto, esatto, ci vai a perdere. Però io credo che lui abbia fatto l'offerta perché gli sarebbe, gli piacerebbe avere, che l'abbia fatta perché col cuore voleva a tutti i costi farla, ma penso che fosse abbastanza consapevole del fatto che era difficile che questa cosa andasse a buon fine per tutta una fila di motivi, non ultimo il fatto che con questo processo in corso sull'eredità non sia possibile in questo momento concludere accordi in quel senso.
Sì,
ma al di là di quello, come ho detto, poi ci sono altre cose e la Juve deve rimanere alla famiglia Agnelli. Il problema è che deve esserci il ramo giusto della,
ecco, brava, sì, credo, ecco, anch'io che sia così, ecco. Se vuoi la Juve vincente, se vuoi la Juve che sta lì come adesso, va benissimo anche così, ma non credo che i tifosi siano molto d'accordo su questa seconda ipotesi. Tra l'altro, esatto, questo può anche essere un modo per iniziare a dire: oh, ma quanto vale la Juve? Perché nessuno ne parla mai, perché poi c'è chi fa le battute, meno di 2 miliardi, eccetera, eccetera. Tanto c'è chi è stato pignorato per 300 milioni, quanti erano? 380 milioni.
Esatto.
Quindi facciamo le battute, lasciamole fare ad altri, diciamo così, in linea di massima. Però
mi fa molto ridere questa
cosa, unisce due parole che i tifosi del, sì, Milan hanno un coro famoso, eccetera, eccetera. Oh, invece Mimmo ci dice: attenzione Alessandra, però, perché anche se il documento magari non lo trovano, perché come dice Cellino hanno fatto un falò.
No, non è possibile, no, perché se tu fai una cosa del genere ti portano in tribunale
e stavolta la paghi
e diventa un problema penale poi tu non puoi sopprimere prove e pensare, ah, beh, ma non c'è più, ho bruciato, cioè, bello mio, finisci dentro.
Se te lo chiede un tribunale, finché te lo chiede un giornalista, puoi dire quello che vuoi, ma quando te lo chiede un tribunale è una cosa leggermente diversa.
Esatto, non puoi dire, ah, non ce l'ho più.
No, era lì, non so che fine ha fatto.
In guai molto grossi.
L'ha mangiato il cane.
Si chiama evidence tampering nel diritto americano.
Come parli latino tu, ragazzi. Ok. Senti Luca, vai Luca, abbiamo dei vocali da ascoltare insieme a Alessandro per finire in gloria la trasmissione, tanto mancano meno di 5 minuti, vai.
Buonasera amici, in realtà secondo me è tutta una trovata commerciale, pensateci bene, in realtà chi ci ha rimesso di tutta questa cosa qua? Nessuno. Il titolo in borsa va, è stata pubblicità per tutte e due, perché chi voleva comprare si è fatto pubblicità perché può comprare, chi doveva vendere si è fatto pubblicità perché ha le spalle per non vendere, quindi è tutto business. Forza Juve fino alla fine, Roberto d'Arezzo.
Caro Roberto, basta che porti il bene della Juve, poi il business si può fare, diciamo, tra soci eventualmente di società, però non so Alessandra, secondo te è così? Cioè hanno fatto un po' una trovata pubblicitaria entrambi?
Allora, è vero che Roberto ha ragione sul fatto che ci hanno guadagnato tutti, nel senso che uno ci ha fatto bella figura e l'altro anche. Da qui a dire che uno si metta in campo con una cifra del genere.
Perché poi ha detto 1,5 miliardi, un 100 subito, più 1 miliardo per il mercato, quindi non è che ha detto poco.
Esatto, cioè no, sono troppi soldi perché sia solo una trovata pubblicitaria, però ha ragione sul fatto che alla fine ci hanno guadagnato tutti. Come ho detto prima, allora io penso che loro fossero perfettamente consapevoli del fatto che era difficile riuscire ad andare ad AMA per tutta una serie di motivi. Detto questo, che fosse solo una trovata pubblicitaria non credo, perché penso che Ardoino veramente sarebbe contento di diventare proprietario.
Magari ha pensato, mal che vada ci facciamo pubblicità, diciamo, questo ci può stare.
Esatto, ecco, diciamo che ecco la cosa è quella lì. Poi prima stavi dicendo, ho sentito mentre aspettavo che parlavate del discorso giovani,
sì.
E hai detto una cosa giustissima, che io continuo a ripetere da anni nonostante le varie mode su Twitter, se ce n'è. La Juve fatta solo di giovani non esiste, non si può fare, non funziona, non si vince. I giovani, la Juve li ha sempre inseriti in un contesto in cui davanti c'erano dei campioni che insegnavano alla gente giovane cosa è la Juve, come si gioca, come si vince.
Anche perché così impari qualcosa.
Certo. Ok. Cioè, Pogba non giocava nel deserto.
E mettici Pirlo e Vidal, voglio dire.
Pirlo, Del Piero, Vidal, Marchisio, Buffon, Bonucci, Balza. Cioè, ci capiamo?
È così. Cioè, la Juve deve mettere i campioni, poi il giovane te lo fa in casa, lo inserisci piano piano, come è giusto fare, perché sennò ti schiacciano. E poi non imparano niente, perché da chi imparano i ragazzi che tiene la Juve?
Questo è il problema che la gente non capisce di adesso. Questi poveretti che vanno in campo... Perché io veramente alla fine non do la colpa nemmeno a chi colpa hanno se non hanno nessuno che gli insegna.
Certo, o che
non
si prende la responsabilità.
Che giovane, allora, non è che tutti siano gli Diz o Turam, allora, ce n'è qualcuno, ne abbiamo 4-5 al massimo che sono giocatori che giocherebbero in una Juve normale. Ok? Cambiaso, Turam, gli Diz, Vlahovic e Bremer.
Questi.
5. Ok, sono questi. Punto. Tu non puoi avere 5 giocatori, allora attenzione, questi sarebbero in una Juve normale,
però se gli altri sono forti
farebbe il titolare, gli altri sarebbero gente che sta nel mazzo di una Juve normale, non il titolare inamovibile. Ok,
siamo d'accordo su
allora,
questo.
Bisogna capirsi, non puoi pensare che con una squadra con 5 che hanno dei numeri chiaramente al di sopra della media su 22 giocatori tu possa vincere, far bene, far cose, ma ci puoi mettere anche Mago Merlino in
È quello che dicevo prima, cioè se tu hai 3 allenatori diversi e alla fine la media punti è quella, voglio dire che la squadra vale quella,
ma
cioè,
è chiaro allora attenzione, io Motta da questo conteggio lo escludo perché Motta ha delle colpe gravi
e no, il congiuntoli a rimorchio,
esatto Motta e Giuntoli lasciamoli stare, però voglio dire, se sia Tudor che Spalletti alla fine ottengono le stesse cose è perché c'è un problema alla base. Poi Il problema alla base è che non abbiamo una società forte, attenzione.
Sì,
e finché non torna, io ripeto, finché non torna Andrea Agnelli o qualcuno che sceglie lui, perché non è detto che debba tornare lui in prima persona, ma ci può mettere chi lui ritiene sia giusto, e sono sicura che sceglierebbe bene, diciamo, voglio dire, non so, Platini, ok? Che
sì, sì, ma vabbè. D'accordo tutti. Platini o che so io, il direttore sportivo esperto, tipo Sartori, per queste cose qua, insomma. Che...
Insomma, ecco, cioè, ci vuole una società di un certo tipo e ci vuole comunque un presidente che sia presente in maniera, come dire...
Ossessiva, direi esatto. Ossessiva. Essere bravo, lì sempre, bravo. Punto di vista, e sapere che c'è, quindi ti comporti in un certo modo, ma anche sapere che se hai dei problemi c'è un presidente che te li può risolvere, per questa sensazione esatto. c'è un po' poco. Cara Alessandra, è finito il tempo a disposizione, ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, spero di trovarti prossimamente, ciao.
Grazie a te, buona giornata a tutti.
Oh, caro Luca, abbiamo finito notiziario, poi vedo già che incombe, ecco, finita l'ora, sono le due, giusto, finisce la scuola, quindi andiamo bene, e è già lì che incombe Albertino Mauro, state qua, a fra poco.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.